con Renato Strumia della Salca Club, con il quale vogliamo parlare di guerra ed energia in relazione alla guerra in Ucraina, perché a 3 anni dall'inizio di questa guerra e dalla vigilia di una possibile spartizione del territorio vogliamo provare a fare il punto su uno dei nodi cruciali di uno scontro interimperialistico che ha avuto e continua ad avere obiettivi diversi a seconda delle parti in gioco. E uno degli snodi cruciali che ha investito in primis gli Stati europei è stato proprio quello energetico. Lo sappiamo benissimo, il prezzo del gas liquefatto che l'Italia importa per esempio dagli Stati Uniti o dall'Azerbaigian è decisamente più alto di quello che arrivava dai gasdotti russi, per non parlare della pericolosità dei nuovi rigassificatori che tutto questo ha reso in qualche modo necessario costruire. Però per capirne di più, perché la partita è decisamente complessa, ascoltiamo cosa ha da raccontarci Renato. Ciao Renato.
Ciao a tutti. Sì, in effetti diciamo che siamo di nuovo di fronte a un problema abbastanza sentito, abbastanza serio, perché il prezzo del gas è ritornato a salire in modo molto forte. Possiamo distinguere diciamo 3 fasi da quando è partita la guerra. Il primo anno, il 2022, è stato un anno di straordinario rincaro. Ad agosto del 2022 il prezzo sul mercato di Amsterdam aveva raggiunto i 316 euro al megawattore, partendo da una base media di sotto i 20 euro di prima della guerra, quindi era aumentato di 15 volte. Dopo il 2022 c'è stato diciamo così un deciso cambio di strategia per riuscire a tagliare il cordone ombelicale con la Russia per quanto riguarda la fornitura perlomeno ai paesi europei, e per quanto riguarda l'Italia ad esempio viene vantato questo risultato di aver ridotto la dipendenza dal 80% a un attuale 8-9% circa. Il 2023 è stato un anno di deciso calmieramento sul fronte dei prezzi. Il prezzo medio è ritornato attorno ai 35 euro al megawattore. Nel 2024 c'è già stato un rincaro, il prezzo medio pagato è salito a 43. Dall'inizio di quest'anno il rincaro è ritornato ad essere molto forte e attualmente il prezzo del gas è attorno ai 58 euro per megawattore, quindi un aumento di quasi il 40% rispetto a un anno fa. Questo fa sì che ci sia un grande interesse anche da parte dei paesi europei a fare in modo che in qualche modo il gas russo ritorni ad essere diciamo così, un prodotto acquistabile, quindi che le sanzioni abbiano in qualche modo un termine, perché le strategie alternative si sono dimostrate molto costose e inaffidabili fondamentalmente.
Questo è abbastanza chiaro e soprattutto, come dire, la domanda che ci si pone ora è forse la volontà di mantenere aperto il conflitto tra gli Stati europei e la Russia è una volontà molto precisa da parte di Trump, che d'altra parte ha evidentemente colto il fatto che la Russia non si è piegata affatto nonostante 3 anni di guerra, e soprattutto ha stretto un'alleanza più forte con la Cina, che è diventata un nuovo e più potente acquirente del gas russo, che quindi non è rimasto certamente senza acquirenti.
Sì, certamente. Innanzitutto bisogna dire che le sanzioni sono state bellamente aggirate. La Russia ha una flotta di oltre 400 petroliere che in questi anni hanno continuato a rifornire in modo costante tutti i loro clienti, compresi quelli che formalmente li sanzionano. È chiaro che hanno cercato di imporre delle sanzioni anche su questo petroliere, circa il 40% di questo petroliere in questo momento è sotto sanzione, e quindi ci sono difficoltà crescenti nel continuare questo sforzo, però di fatto la Russia ha convertito la sua politica di vendita cercando nuovi clienti, in particolare la Cina per quanto riguarda il gas e l'India per quanto riguarda il petrolio. Quindi da questo punto di vista, visto che queste sono voci che nel loro bilancio di export sono fondamentali, il petrolio pesa per il 26%, il gas per il 12%, i prodotti combustibili, riconducibili ai combustibili, sono comunque attorno al 60%, includendo anche prodotti collaterali, e quindi di fatto la Russia non può fare a meno di rinunciare a questa fondamentale fonte di approvvigionamento di valuta e di denaro. Per cui di fatto è aumentato tantissimo lo scambio con la Cina, che adesso ha superato ormai i 250 miliardi di dollari l'anno. Stanno progettando un nuovo gasdotto che si chiama Siberian 2, che dovrebbe nell'arco di un po' di anni, da qui al 2027, ritornare, diciamo così, a costituire una fonte di sbocco impressionante per quanto riguarda il gas russo, e anche sull'India è cresciuto moltissimo, di circa un ordine di 10 volte l'export di petrolio verso l'India. Quindi, di fatto, la Russia si muove a livello planetario cercando nuovi clienti in Asia, ovviamente quelli che sono i più vicini, ma anche in Africa e in America Latina, attraverso le navi gasiere e così via. Quindi addirittura pensano di poter aprire una nuova rotta sull'Artico e quindi riuscire a costruire dei nuovi canali di passaggio delle proprie merci energetiche.
Ecco, quindi siamo di fronte a tutta una serie di manovre, no, all'interno delle quali gli interessi in gioco non sono coincidenti. Noi abbiamo sempre detto che uno degli obiettivi della guerra in Ucraina, per quello che riguardava l'impegno statunitense, era quello di indebolire gli europei, e mi sembra che questo obiettivo sia stato portato abbondantemente in porto, e certamente non mi pare che l'attuale amministrazione dia segnali in controtendenza rispetto a questo obiettivo. Semmai un tentativo di riavvicinamento alla Russia, vuoi per affinità ideologica, vuoi per, credo più materialmente, per il tentativo di non rendere troppo salda l'alleanza con la Cina, che è il vero obiettivo di Trump. E quindi siamo in una dinamica estremamente complessa in cui le alleanze sono un po' a misura variabile, ma soprattutto gli interessi sono decisamente più complessi, quindi vanno in qualche modo districati per evitare, come dire, di cascare nella trappola dei due blocchi o di altre sciocchezze che sta andando avanti oramai da molto tempo, laddove gli interessi materiali invece sono quelli che dominano evidentemente la scena.
Sì, direi che stiamo assistendo a un'accelerazione della storia in modo molto forte, un cambio, diciamo così, di strategia, di narrazione anche rispetto agli ultimi tre anni. Chiaramente l'amministrazione Trump vuole concentrarsi sulla Cina come competitore commerciale esclusivo e un domani anche militare, perché ovviamente le tensioni nell'Indo-Pacifico sono molto elevate. La strategia di Trump sembra quella di prendere atto che la divisione tra Europa e Russia è ormai consolidata, a questo punto si sgancerebbe dal conflitto russo-ucraino, addirittura l'ipotesi è quella di trovare un accordo con Putin per lo sfruttamento dei metalli, delle terre rare dell'Ucraina, lasciando all'Europa i costi impressionanti di ricostruzione del paese. Diciamo che i centri studi hanno già cominciato a lavorare, si presume che la ricostruzione dell'Ucraina costi attorno poco meno dei 500 miliardi di dollari, e quindi questo significa che l'Europa avrebbe il compito di ricostruire l'Ucraina, mentre gli americani insieme ai russi sfruttano il meglio, diciamo così, delle miniere, delle risorse minerarie, le materie prime dell'Ucraina. Quindi siamo riusciti come Europa a farci del male da soli, e questa questione dell'energia ovviamente che è stata risolta attraverso un aumento delle forniture dal sud, quindi Algeria, dal Medio Oriente, quindi dall'Azerbaigian e dal Qatar, ha portato comunque, insieme ai rigassificatori e al GLN di produzione americana ad un rincaro dei costi energetici per quanto riguarda l'Italia è anche del 30-40% più alto dei paesi vicini, quindi Francia, Germania, Spagna e così via. Quindi,
perché l'Italia se l'è cavata peggio? Perché aveva maggiore dipendenza dalla Russia?
Sicuramente aveva una forte dipendenza dalla Russia, che ha cercato di tagliare di più di quanto abbiano fatto gli altri paesi europei, perché mentre noi siamo scesi così tanto, gli altri paesi europei non sono scesi così tanto come forniture dalla Russia, tranne forse l'ultimo episodio quando l'Ucraina non ha più rinnovato l'accordo di transito del gas russo e quindi ha chiuso quasi completamente, diciamo così, l'afflusso di gas a Tarvisio. Adesso siamo in una situazione strana in cui addirittura l'Italia esporta gas verso l'Austria, che è uno dei paesi più colpiti insieme alla Slovacchia e all'Ungheria da questo taglio, e quindi siamo in questa strana situazione, no? La narrazione ufficiale dice che abbiamo le scorte piene e che possiamo addirittura vendere agli altri. Tutto questo dipende anche dal fatto che è calato molto il consumo energetico di circa il 9% da prima del Covid, perché il processo di deindustrializzazione è andato avanti, poi insieme a due inverni miti come i due precedenti hanno fatto sì che la riduzione del consumo di energia fosse una cosa effettiva. Il paradosso è che ormai spendiamo di più per l'aria condizionata d'estate che per la produzione di merci energivore durante il corso dell'anno, quindi siamo avviati veramente verso un processo di deindustrializzazione preoccupante, che fa sì che anche l'energia in qualche modo torni a essere un problema di minor conto rispetto a prima.
Quindi la situazione complessivamente è molto dura, e in tutto questo, come dire, i grandi sorrisi di Meloni a Trump risultano decisamente risibili, perché al di là del fatto che Trump si complimenta con lei ogni 3x2, però poi nei fatti le politiche statunitensi nei confronti dell'Europa sono molto chiare: riarmatevi, non fate più conto su di noi, e via discorrendo, e contestualmente però come dire, facendo un repentino cambio di fronte, sostanzialmente ci alleiamo con quello che fino a ieri vi avevamo indicato come il nemico numero uno, ossia la Russia. Quindi c'è veramente una serie di giochi di valzer all'interno dei quali poi ci sono i balletti di Macron che, come dire, tenta di rilanciare per l'ennesima volta la grandeur francese con il suo, come dire, sogno nel cassetto preferito, quello dell'esercito europeo, senza incontrare particolare soddisfazione, ma questo bisognerà vedere come andranno le cose in avanti, perché il primo incontro informale che c'è stato la scorsa settimana è avvenuto con il maggior paese europeo, che è la Germania, con uno Scholz in fase di dimissione, oggi decisamente dimesso. Bisognerà vedere come si delineerà la nuova politica di immagino Merz, appena sarà riuscito a fare un governo. Quindi anche qui, come dire, abbiamo degli elementi di incertezza e instabilità, tanti punti interrogativi aperti che non ci consentono di fare un ragionamento a tutto tondo. In questa partita però, a pagarla, e forse vale la pena fare una riflessione su questo, sono state le popolazioni di tutti i paesi coinvolti.
Beh, direi proprio di sì, questa è stata una logica di guerra pura che ha portato non soltanto ad almeno 100.000 vittime militari morti per parte tra Ucraina e Russia, ma anche un numero enorme di milioni di profughi, devastazioni senza fine per quanto riguarda le strutture edilizie, energetiche, le infrastrutture ucraine e così via. Quindi da questo punto di vista i potenti hanno veramente agito con la vecchia logica. Il discorso dell'amministrazione Trump è molto chiaro. Io non intendo più mettere dei soldi, semmai intendo recuperare gli investimenti che sono stati enormi. Insieme Europa e Stati Uniti hanno messo circa 300 miliardi nella guerra ucraina, metà a testa, quella americana prevalentemente di armamenti, quella europea prevalentemente in finanziamenti e altro tipo di sostegno. Quei soldi sono persi fondamentalmente, bisogna metterne degli altri per la ricostruzione. Trump vuole che a farlo sia soltanto l'Europa, che deve provvedere al riarmo acquistando armi americane naturalmente, in più deve cercare di continuare a comprare il gas liquefatto americano a prezzi altissimi, altrimenti minaccia di mettere dei dazi. Quindi fondamentalmente il discorso di Trump è molto chiaro, viene abolita la parola democrazia, libertà e quant'altro dal linguaggio pubblico e si parla solo più di interessi, merci, soldi, finanziamenti e spartizione di sfruttamento delle risorse, punto. Il discorso di Trump è molto meno ipocrita di quello di Biden e va al sodo, dice le cose come stanno.
Quindi ci aspettano periodi di lacrime e sangue, sempre che non si riesca a mettersi di mezzo rispetto a questa dinamica, che come sempre si comincia con casa propria, si comincia con i governi di casa propria e poi in prospettiva con quelli degli altri paesi. Ma certamente, se non si riesce a invertire la rotta rispetto a quanto sta accadendo, le possibilità non per i governi che non ce ne importa niente, ma per le uomini, donne, bambini e bambine che vivono in Italia e negli altri paesi, ma non soltanto quelli europei ovviamente, di riuscire a campare un po' meglio la vita, non essere considerati soltanto carne da cannone o merce facilmente sostituibile, ecco, credo che sia un aspetto da tenere conto. Ma tu non pensi che non ci potrà essere anche un problema di come dire, mercati che si saturano per impossibilità di continuare il livello d'acquisto che c'è stato sinora?
Ma sicuramente lo spostamento, diciamo così, dell'asse del modello di sviluppo dalla crescita al riarmo implica meno risorse per il welfare e anche un minore livello di consumi privati e di benessere collettivo, mettiamola così. È chiaro che noi dobbiamo uscire da questa situazione. Le elite europee sono scioccate dall'evolversi degli eventi, anche se era del tutto prevedibile quello che è accaduto. L'America abbandona sempre i suoi alleati quando perdono, no? L'abbiamo visto in Vietnam, l'abbiamo visto in Afghanistan, l'abbiamo visto in Siria, in Libia, ovunque, in Afghanistan è stato palese. Quindi tutto quello che è accaduto e sta accadendo era ampiamente prevedibile, lo si sapeva, quella guerra non si poteva vincere, avrebbero consumato, diciamo, l'esercito ucraino fino all'ultimo uomo, dopodiché si sarebbero ritirati. Le elite europee sono scioccate da questa velocità con cui sono svolti gli eventi. Quello che deve finire è la passività delle popolazioni europee, che devono ritornare a farsi sentire e a fare valere i propri interessi. Questo è quello su cui dobbiamo continuare a lavorare.
Grazie mille Renato, alla prossima.
A voi, buona giornata a tutti.